Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, cari ascoltatori di Radio Maria, ben ritrovati a questa trasmissione sui Salmi. Oggi ci dedicheremo a pregare e a entrare un po' più in profondità nel Salmo 100. Iniziamo con la lettura di tutto il testo, che possa essere anche la nostra preghiera con cui vogliamo iniziare questa meditazione. Amore e giustizia voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando verrai a me? Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male, non mi sarà vicino. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrà sopportare. Miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno, chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Sterminerò ogni mattina tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Dunque questo salmo, cari amici, si apre con una preghiera di lode, con un canto. Amore e giustizia voglio cantare inni a te, o Signore. Il Salmo si apre dunque con un inno di lode a Dio. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza quando verrai a me. Ora il salmista chiede che Dio venga vicino, e questo è lo scopo di ogni nostra preghiera: innalzare tutto noi stessi, o meglio accogliere Dio, che quando ci facciamo umili e ci abbassiamo, ci umiliamo a pregare per Lui, Egli viene a abitare in noi. Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Dunque, l'interpretazione che oggi vi propongo è una delle tante possibili. Come sapete, la scrittura ha tanti significati e noi, nel rispetto sempre della lettera, della scrittura, senza inventarci niente, però siamo chiamati a trovare significati sempre più profondi, sempre più diversi, che parlino alla nostra vita. San Cassiano ci ricorda nelle sue conferenze ai monaci che ciascuno dovrebbe leggere i salmi come detti direttamente da lui, come se le parole del salmista fossero vissute nella sua esperienza. E se leggiamo con attenzione i salmi, scopriamo che tante volte questo è certamente possibile anche per noi. Dunque la vita è un cammino. Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Ecco, l'interpretazione che voglio proporvi questa sera è di leggere questo salmo come una preghiera della casa. La casa, diceva Don Giussani, è il luogo, il posto dove facciamo memoria del Signore, è il luogo dove ci raccogliamo nei nostri affetti più intimi, dopo le fatiche del lavoro, è la nostra cella monastica se siamo in un monastero o in una casa religiosa, ma è quel luogo sacro tra marito e moglie. Quando si ritirano nella loro camera da letto, come è sacra la mensa dove si mangia a tavola. E questa vita della casa è una vita dove noi ogni giorno dobbiamo camminare, dobbiamo ricominciare. Io nella mia casa religiosa e molti di voi nella casa che è la vostra famiglia. Ecco, importante questa idea di cammino che il Salmo ci trasmette, idea di cammino di cui troviamo pervasa tutta la Sacra Scrittura, Abramo che lascia la sua terra, il popolo di Israele che fa un cammino di liberazione nel deserto per arrivare alla terra promessa, infine Gesù che cammina con i suoi discepoli verso la sua morte in croce e la sua resurrezione. Tutto questo camminare di Gesù, questo camminare del popolo di Israele, è un grande simbolo del cammino della nostra anima, che ogni giorno siamo chiamati a ricominciare finché non raggiungeremo la patria celeste. Ecco, è facile, magari siamo un papà, una mamma, un sacerdote, una religiosa, e dopo anni in cui abbiamo iniziato la nostra vocazione, ci stupiamo che ancora cadiamo in certi peccati, ancora abbiamo delle debolezze che pensavamo di avere superato. Parlavo con un papà qualche giorno fa, mi diceva: ma a 42 anni mi abbatto ancora se i miei capi del mio lavoro, non danno un giudizio buono su di me. Ma com'è possibile che a 42 anni ancora talvolta sono preso da scatti di ira? Ecco, quando noi ragioniamo così, è l'orgoglio che parla in noi. Invece la cosa importante è riconoscere che siamo deboli, siamo peccatori e ogni giorno siamo chiamati a ricominciare il nostro cammino di conversione. E proprio quando vediamo la nostra debolezza, è proprio quando vediamo che dopo tanti anni siamo ancora dei peccatori, siamo ancora lontani da Dio, ecco, se noi accettiamo con umiltà questo, possiamo ogni giorno ricominciare il cammino senza preoccuparci troppo di dove siamo, perché il Signore che ci guarda dall'alto e scruta solo Lui nel profondo i nostri sentimenti e i nostri pensieri, noi ci dobbiamo preoccupare piuttosto, senza ripiegarci su noi stessi, a ricominciare ogni giorno questo cammino. E questo cammino dove si attua? Si attua innanzitutto dentro la casa. La casa è il prolungamento della Santa Messa. La Santa Messa è il centro di tutta la nostra vita, è il centro della vita cristiana, è l'asse portante su cui ruota la vita spirituale di tutto il mondo, è il luogo dove noi accogliamo Gesù, facciamo memoria, appunto, di Gesù, morto e risorto, del suo sacrificio che ci ha liberato dal male e ci ha donato la vita eterna, facciamo memoria dell'essere creati da Dio e dell'essere ricreati ancora più mirabilmente da Lui per mezzo del sangue di Cristo, questo dono immenso della Santissima Eucaristia, ma questa vita della che viviamo nella partecipazione alla Santa Messa è chiamata a prolungarsi dentro la nostra vita quotidiana. E dov'è il primo luogo dove noi dobbiamo accogliere il Signore ogni giorno, dove dobbiamo rivolgerci a Lui nella preghiera? Ecco, il primo luogo è la casa. E il salmista dice proprio questo: camminerò con cuore integro dentro la mia casa. La casa è il luogo dove noi, dispersi dalle tante occupazioni giornaliere, ci raccogliamo. Allora qui vedete quanto è importante non essere troppo distratti dalla tecnologia, avere un posto, un orario, darsi delle regole, staccare i telefoni e potersi avere un momento di raccoglimento, un momento in cui non siamo continuamente disturbati dall'esterno. Ecco, la casa dovrebbe essere proprio quel luogo dove noi ricostituiamo l'integrità del nostro cuore attraverso il raccoglimento e attraverso la preghiera. Però, come sappiamo, con molto realismo, ecco, la società di oggi tecnologica ci fa essere così spesso e facilmente distratti, ci fa essere sempre di corsa ed è per questo che oggi ci faremo aiutare nella nostra meditazione da un piccolo libro che ho scritto insieme a una giornalista, Livia Catalano, e un'esperta di comunicazione, Ilaria Giudici, ecco sono entrambe mie parrocchiane, e abbiamo scritto insieme questo libretto che si intitola La regola dell'amore, un cammino per famiglie nell'epoca dell'incertezza. Questo libro, questo piccolo libro molto agile, raccoglie in una prima parte vuole dare delle indicazioni pratiche che ci siamo dati nella nostra comunità parrocchiale per aiutare le famiglie a vivere proprio quello che il Salmo diceva. Ecco, che la casa sia un luogo di amore a Dio e di amore alle persone con cui viviamo insieme. La seconda parte, quindi abbiamo delle regole molto concrete sull'educazione dei figli, sulla preghiera personale, la preghiera comunitaria in famiglia, sul dialogo tra i coniugi, sull'avere una comunità che ci sostiene. Nella seconda parte del libro, siccome alcuni poi mi hanno detto, quando ho scritto questa piccola regoletta con le famiglie, sì, queste cose sono belle, ma non si possono vivere. Allora abbiamo raccolto una decina di testimonianze, non solo della nostra comunità, ma anche di altre famiglie sparse in giro per il mondo legate alla Fraternità San Carlo, che è la fraternità sacerdotale a cui indegnamente appartengo, e che raccontano un po' la loro vita, in cui testimonianze semplici, in cui è facile immedesimarsi, non abbiamo scelto testimonianze particolarmente eclatanti, gente con 10 figli o che ha accolto situazioni drammatiche. Abbiamo scelto delle situazioni semplici di famiglia dove è facile immedesimarsi e che raccontano come attraverso questa piccola regola che abbiamo scritto è cresciuto il loro amore a Dio e ai fratelli, che è lo scopo di tutta la nostra vita, quello che sempre dobbiamo ricordarci, quello a cui sempre dobbiamo tornare. E allora oggi, questa sera, ho qui con me Maria, che è una mia carissima amica e fa parte anche della mia parrocchia, che ci leggerà qualche testimonianza proprio di questo libro. E su questa prima parte, ecco, sull'importanza della preghiera, del raccoglimento, di avere una comunità con cui la famiglia può vivere, apriamo questa nostra carrellata di testimonianze che faremo. La prima racconta di una famiglia che viveva in un posto a Los Angeles, mi sembra adesso sia Los Angeles, e si è trasferita in Colorado dove noi abbiamo una parrocchia a Denver e dove anche loro hanno iniziato questo cammino di famiglie. Adesso ascoltiamo questa testimonianza.
La parrocchia della Nativity of Our Lord dista una manciata di minuti dalla casa che Greg e Maggie hanno scelto per iniziare la loro nuova vita. Non è stata una decisione casuale, raccontano. Siamo tornati in Colorado nel 2020, dopo aver trascorso 7 anni a Los Angeles per lavoro. Volevamo fuggire dal caos e dalla solitudine della metropoli, per cercare una comunità in cui sentirci accolti e in cui poter essere accompagnati nel nostro percorso di fede. A Broomfield, cittadina di 45.000 abitanti, a nord della capitale Denver e a un'ora d'auto dalle celebri montagne rocciose, i due giovani sposi hanno trovato quello che cercavano. Proprio nel 2020, l'anno in cui la famiglia Cooper è tornata in Colorado, i sacerdoti della Chiesa della Natività avevano proposto alle famiglie della parrocchia una piccola regola di dialogo e di preghiera che le aiutasse ad affrontare al meglio la quotidianità. All'inizio molti erano scettici, temevano fosse un fardello ulteriore da sommare a tutte le incombenze che già gravavano sulle normali giornate di lavoro e di organizzazione familiare. Ma fin dalle prime settimane di pratica ci siamo accorti che i timori erano infondati. Quelle linee guida erano un sollievo, aiutavano a mantenere un clima di pace e serenità nelle nostre case, anche nei momenti di maggiore tensione e stanchezza. Attraverso questa regola, la saggezza e il raccoglimento della vita consacrata diventano esperienze che le famiglie possono vivere, anche se in forma diversa, racconta Maggie. È come una bussola per non perderci, un faro che ci aiuta a seguire la giusta direzione. Certo, non è sempre semplice, è un processo in divenire. Io e Greg, ad esempio, non riusciamo ogni mese a trovare un momento di incontro dedicato solo a noi. Le nostre bambine assorbono tutte le nostre energie. Non va sempre tutto come vorremmo, ma andiamo avanti perché i frutti che raccogliamo sono preziosi. Prima ancora del dialogo e della preghiera di coppia e di comunità, però, viene il raccoglimento individuale. È fondamentale e non a caso è al primo posto tra le indicazioni che ci sono state proposte. È ciò che regge tutto il resto, spiega Maggie. L'azione più importante di ogni giorno è proteggere e rinnovare il proprio sì a Dio. Io amo pregare mentre allatto Grace. Quei piccoli momenti di raccoglimento mi trasmettono una grazia profonda e mi aiutano anche a gestire il caos che spesso regna in casa con due bambine piccole. In parrocchia è stata allestita una cappella dedicata all'adorazione eucaristica perpetua. Una volta alla settimana, ciascuno in un momento diverso, i due coniugi si iscrivono per riservarsi un'ora di raccoglimento. Cerchiamo di ritagliarci quel tempo al mattino molto presto, ma a volte capita di doversi interrompere perché a casa c'è bisogno di aiuto. Ma la cosa importante per noi è mantenere questo impegno con una volontà e un desiderio costanti. Il beneficio spirituale è evidente. C'è molta più pace nella casa. Abbiamo la percezione di essere guidati da Dio, anche se i problemi, le preoccupazioni e le arrabbiature non mancano mai.
Abbiamo l'impressione di essere guidati da Dio, anche se i problemi non mancano. È fondamentale avere un momento di raccoglimento tutti i giorni, e poi questi coniugi parlano di questa ora di adorazione eucaristica che hanno deciso di fare a turno, giustamente perché non possono abbandonare i figli piccoli, e questo qua è un po' il cuore della loro settimana. Ecco, dunque, attraverso questa testimonianza dal Colorado, quindi dall'America iperveloce, dall'America così che adora così tanto il lavoro, abbiamo sentito qualcuno che è riuscito a fare spazio a Dio nella sua vita, anche se con fatica, anche se con tante cadute, e che ricomincerà e che ricomincia ogni giorno. È stato un piccolo esempio che spiega proprio quello che il Salmo dice. Camminerò con cuore integro dentro la mia casa, che la mia casa possa essere un luogo dove posso tornare a stare davanti al Signore, dove mi posso raccogliere dopo tanti pensieri, tante preoccupazioni che ho dovuto affrontare nella mia vita lavorativa, per ritornare davanti a Dio e riscoprire la certezza che Egli ci è sempre vicino e sempre ci accompagna. Ecco, adesso rileggiamo la prima parte del Salmo che abbiamo letto insieme. Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via nell'innocenza. Quando a me verrai, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Ora facciamo una breve pausa per permettere a queste parole, soprattutto a questa frase del Salmo, camminerò con cuore integro dentro la mia casa, per permettere a queste parole di poter trovare spazio dentro il nostro cuore. La seconda parte del Salmo, diciamo, fa emergere una posizione un po' zelota, l'uomo preso, rapito dallo zelo per il Signore, che vuole distruggere e tenere lontani i malvagi. Ecco, adesso noi cercheremo poi di vedere come possiamo leggere queste parole alla luce della vita dell'insegnamento di Gesù. Ecco, ricordo che la chiave di lettura che abbiamo scelto per questo salmo è il concetto di casa. Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male. Non mi sarà vicino. Allora, il salmista identifica il male come qualcosa di esterno a sé e quindi da tenere lontano. Ecco, Gesù ci ha insegnato che il male non viene da fuori, ma viene da dentro di noi. Tante volte pensiamo che il male c'è anche fuori, però, come dice San Paolo, per l'uomo puro tutto è puro. Per l'uomo impuro è tutto impuro. Allora, come possiamo interpretare questo non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie? Beh, possiamo interpretarlo nel senso che noi abbiamo il dovere morale di correggere chi sbaglia e il Signore ci chiederà conto. Se non abbiamo corretto il male che vediamo nei nostri fratelli, ci sono anche alcuni padri della Chiesa che sostengono che adirarsi è sempre un male. Ecco, Gregorio Magno corregge questo errore teologico dicendo che c'è una giusta ira, lo zelo, quando correggiamo chi sbaglia. E siccome, dice Gregorio Magno, i nostri fratelli sono parte del nostro stesso corpo, del corpo di Cristo, perché in Cristo siamo una cosa sola, come ci adiriamo con noi stessi quando facciamo il male per scacciare il male da noi, così dobbiamo farlo anche verso chi sbaglia attraverso la correzione, che è un'opera di carità, fa parte delle opere di carità spirituali. Però tante volte, ecco, però dobbiamo ricordare che la correzione è un dovere morale solo quando si ritiene che la persona che correggiamo possa accettare la nostra correzione. Solo quando lo facciamo nel dovuto modo e nei dovuti tempi. Ma adesso magari un'altra volta potremo dedicare la nostra meditazione al tema così importante della correzione, forse dovremmo dedicare una trasmissione a questo. Però tante volte noi non possiamo correggere le persone perché queste non accettano la nostra correzione. E allora, se ci fanno del male, ecco che il risentimento, la tristezza abita il nostro cuore, l'ira, e tutto questo ci allontana da Dio. Ci fa diventare tristi. Allora, come possiamo interpretare questo "non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie"? Ecco, il malvagio non è più davanti ai nostri occhi quando noi lo perdoniamo. Quando chiediamo la grazia, perché perdonare è una grazia che dobbiamo chiedere a Dio, infatti Gesù ci dice il primo passo del perdono è pregare per i nostri persecutori. Ecco, finché noi non perdoniamo chi ci ha fatto del male, il male che abbiamo subito riesce fuori dal nostro cuore e quindi è davanti ai nostri occhi, come una ferita che continua a suppurare pus. E l'unica guarigione è quella del perdono. Il male, quando noi non perdoniamo, ritorna davanti ai nostri occhi e ci impedisce di vedere Dio. Ecco, quando subiamo del male o facciamo del male, si rompe qualcosa dentro di noi che può essere ricreato, riaggiustato solo attraverso la misericordia e il perdono. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio, non lo voglio conoscere. Ecco qua, forse possiamo applicare, cari amici, questo versetto del Salmo alle immagini che vediamo alla televisione, alle immagini che vediamo sui nostri telefonini o sui nostri computer. Ecco, c'è un dovere morale nell'interessarsi di ciò che accade nel mondo, ma c'è qualcosa di perverso in una certa curiosità del male che fanno gli altri. Ecco, domandiamoci se in casa nostra guardiamo il bene. Leggiamo il bene, ascoltiamo il bene, o siamo tutti pervasi dalle notizie che ci arrivano dai mezzi di comunicazione di massa, i quali nella stragrande maggioranza dei casi ci trasmettono cose cattive, cose malvagie che fanno disperare il nostro cuore. E continua il Salmo: chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare. Ecco che la casa, che tutte le nostre case, siano case religiose, siano comunità parrocchiali, che la comunità parrocchiale dovrebbe essere una grande famiglia, una famiglia di famiglie, come l'ha chiamata Giovanni Paolo II. La nostra stessa casa non sia un luogo di calunnia. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Non chi ha il coraggio di correggerlo apertamente, come dice San Paolo, bando alla falsità, ditevi la verità apertamente, quello che San Paolo chiama la parresia, in greco parresia, il coraggio di dire la verità, che abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi. Proprio anche i nemici di Gesù riconoscono. Sappiamo che non guardi in faccia a nessuno, che insegni la via di Dio secondo verità. Gesù non parlava male degli uomini, li correggeva apertamente. E allora, com'è facile che nelle nostre case possiamo parlare male degli altri, nelle nostre amicizie, per esaltarsi. Infatti dopo, chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire, chi ha occhi altezzosi e cuore superbo non lo potrò sopportare, perché chi calunnia in segreto il suo prossimo, chi parla male del suo prossimo, chi ha il cuore superbo, perché parlando male degli altri ci riteniamo migliori di loro. Ecco, invece, quando è così, la vita della casa, la vita della comunità diventa qualcosa che ci toglie la speranza, ci fa stare male. Quando davanti ai nostri occhi abita il male e quando sulle nostre labbra abita il parlare male degli altri. Ecco, quando invece abita il parlare del bene, il sottolineare la positività che c'è nelle persone, quello che hanno fatto di buono, la testimonianza del bene, ecco che la nostra casa si rianima. No, quando qualcuno parla male, siamo a tavola e qualcuno parla male, tutti si rattristano un po', anche nei posti di lavoro. Quando si parla male, ci si rattrista a vicenda. Quando si parla del bene, si rinfocola nei nostri cuori la speranza e il nostro amore si riaccende. Ecco perché vi invitavo a leggere questo Salmo come un'indicazione della vita della casa. Quando torniamo, quando parliamo con gli altri, quando siamo a tavola, parlare del bene, aiutarci a fare il bene, domandarci come farlo meglio, e tutto questo mette le ali alla nostra anima, al nostro amore, alla nostra speranza. Dicevo che possiamo interpretare questo non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie come l'esperienza dell'essere perdonati da Dio, non rimuginare dentro di sé il male che si è fatto, e perdonare gli altri, non coltivare il nostro risentimento per il male subito. E questo è quanto accade nel miracoloso incontro tra noi e Gesù, che avviene attraverso la confessione. E adesso leggeremo ancora una testimonianza proprio su questa esperienza di una donna che si è convertita proprio nella confessione, che ha scoperto tante cose Lei che era abbattuta dal male che aveva subito, aveva fatto, come è rinata dalla confessione, ecco, sempre una testimonianza tratta da questo libro, La regola dell'amore.
In passato non frequentavo la chiesa, racconta Rosa. La mia infanzia non è stata felice, non ho mai vissuto con mio padre, sono cresciuta con una zia. Questo senso di abbandono non mi aiutava a pensare che ci fosse un Dio buono, perché proprio le persone che avrebbero dovuto volermi bene non erano in grado di farlo. Credevo di non essere amata da nessuno. Mia madre mi raccontava che era un aborto non riuscito e questa cosa mi ha segnato molto. Il pensiero di non essere amata l'ha portata a non stimarsi e a compiere diversi errori nella vita. Più sbagliavo, più continuavo a farlo. Era come se volessi punirmi. Pensavo di non valere abbastanza e non avevo rispetto per me stessa. La risposta a quello che avevo subito era farmi del male. Anche il suo matrimonio, per un lungo periodo, sembrava non funzionare più. Con Mario, mio marito, ho attraversato un momento di crisi e pensavo che la vita fosse tutto uno schifo. Ripetevo dentro di me: Dio mi ha voluto qui per cosa? Per farmi soffrire? Eppure la sua vita è cambiata senza preavviso a 41 anni. In quella confessione sono riuscita a mettere tutta me stessa e alla fine ho sentito l'abbraccio di un padre misericordioso. Ho scoperto il perdono di Dio, mi sono sentita accolta e amata. Da quel momento la mia esistenza è cambiata, perché quando senti il calore del perdono ti trasforma il cuore. E non riesci più a contenere la gioia. Da quel momento Rosa ha cominciato a confessarsi spesso, ad andare a messa e a leggere i libri che le venivano consigliati durante i colloqui, Sant'Agostino, Suor Faustina, Santa Teresa di Lisieux. Mentre annotava i suoi pensieri e le sue riflessioni, pian piano sentiva il cuore aprirsi sempre di più. È il rapporto intimo con Cristo che mi fa sentire viva, che mi dà il coraggio per ripartire se cado, o la gioia per ciò che di positivo c'è in me. Mi dà la forza di accogliere gli altri e scoprire che spesso, dietro un primo impatto a volte negativo, ciascuno ha una storia molto più profonda e bella. Questa bellezza è evidente con i bambini del catechismo. Ce ne sono tanti abbandonati a se stessi. A volte senza il papà, perché magari è stato ucciso o rinchiuso in carcere, altri subiscono regolarmente violenza tra le mura domestiche. Ma Rosa, con quell'empatia che il Signore le dona, cerca sempre di entrare nel loro cuore, amandoli con semplicità. Talvolta le capita anche di raggiungere attraverso i ragazzi le loro famiglie, che insieme a lei sperimentano una bellezza diversa. E capiscono che possono cambiare vita. Quello che vivo io posso trasmetterlo agli altri. Siamo nati tutti per quell'amore, siamo fatti per questa bellezza, non per l'odio, non per la rabbia. Ma prima dobbiamo amare noi stessi, altrimenti come possiamo amare gli altri?
Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. È possibile vivere questo solo attraverso l'esperienza del perdono. E siamo arrivati nella terza parte, che adesso leggiamo insieme. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Sterminerò ogni mattina tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Come dicevo, il Salmo è segnato da questo zelo per il Signore, da questo rapporto con Gesù, con Dio, con Yahweh, per la sua legge e dal desiderio di costruire una città, uno stato dove non ci siano più gli empi, non ci sia più il male. Ed ecco, questa è la frase: sterminerò ogni mattina tutti gli empi dal paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Gesù ha corretto questa impostazione che porta dentro di sé una violenza, ricordando ai suoi discepoli che il grano e la zizzania devono crescere insieme. Finché siamo sulla terra, noi non possiamo estirpare il male. Dobbiamo accettare che il grano e la zizzania crescano insieme. Questo desiderio di purezza che è scritto nel più profondo del nostro cuore sarà realizzato dal punto di vista sociale solo nella Gerusalemme celeste. Lì il male non potrà più entrare, nessun empio potrà avere posto. Però finché siamo sulla terra siamo chiamati ad accettare questa situazione, anche perché spesso questi empi siamo noi, che viviamo lontano da Dio e commettiamo il male. Allora il Signore ci invita a puntare tutta la nostra attenzione sulla conversione di noi stessi. L'esempio di chi fa il male può essere per noi uno sprone a non fare allo stesso modo. Quello che Gesù ci ha insegnato è che possiamo seguire la via della purezza, la via della santità, e che i malvagi non costituiscono un impedimento a questa via, anzi, l'essere perseguitato, soffrire nel vedere il male del mondo perché ci avviciniamo a Dio, può essere l'occasione della nostra conversione. Vedere il male oggettivato fuori di noi, nella guerra, ci può aiutare a capire quanto è importante che ogni giorno noi ci incamminiamo per purificare il nostro cuore, perché nessun pensiero di male verso i nostri fratelli possa attecchire, perché non siamo vinti dall'ira, perché, come dice San Pietro, prima di addormentarmi l'ira sia passata, non tramonti il sole sopra la vostra ira. Possiamo leggere invece questo versetto del Salmo, come ci insegnano i padri della Chiesa, a riguardo dei nostri pensieri malvagi. Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese. Tutti i pensieri empi li sterminerò ogni mattina dal mio cuore attraverso la preghiera. Per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male, se estirpo dal mio cuore i pensieri malvagi che ogni mattina ritornano, allora ecco che intorno a me costruirò la città del Signore. E questo è il punto che vi voglio lasciare a conclusione della nostra meditazione. Ecco, all'inizio abbiamo detto: il malvagio non voglio conoscere, il male non deve stare davanti ai miei occhi. Quando torno in casa, quando mi raccolgo in preghiera, il male non deve essere oggetto della meditazione, ma il bene. La parola di Gesù, la vita dei santi, l'esempio buono che noi troviamo nelle persone che incontriamo. I miei occhi a cosa sono rivolti? Ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Stare vicino ai santi. Adesso sto leggendo una vita del curato d'Ars. Quale grande grazia avere davanti ai miei occhi questo santo gigante, questo protettore di tutti i parroci del mondo, questa vita interamente consacrata a Dio per la salvezza delle anime, questa vita spesa nella penitenza, nella preghiera, perché tutte le anime siano salvate. Allora ecco, avere davanti ai miei occhi questo esempio mi indica la strada, mi dà la speranza, mi dà la forza. Ma se io davanti ai miei occhi ho le azioni malvagie della cronaca nera, questo non mi conduce a niente. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Non abiterà nella mia casa chi agisce con l'inganno. Chi dice menzogna non starà alla mia presenza. Ecco la casa. La casa che diventa un luogo dove io cerco di avere vicino a me delle persone che desiderano fare la mia stessa strada, disse quella di Gesù. Noi, proprio perché c'è il male nel mondo, perché il nostro cuore per il peccato originale è incline al male, noi non possiamo salvarci senza una comunità di credenti che intorno a noi ci sostiene con la preghiera, con l'esempio, con la testimonianza. E questo è vero anche per le famiglie, ma è vero anche per la mia casa religiosa. Siamo una casa sacerdotale, ma quanto è importante per noi la testimonianza di fede, di carità e di speranza che vediamo dentro le famiglie che andiamo a trovare. E allora camminiamo insieme. I nostri occhi sono rivolti ai fedeli del paese, che restino a me vicino. Ciascuna famiglia ha bisogno di altri fedeli vicino per poter ogni giorno ricominciare a camminare, per poter essere sostenuti in questo cammino, per non essere trasformati in individui isolati, in balia delle informazioni negative che ci raggiungono attraverso i computer e i telefoni, ma avere delle persone concrete con cui fare un cammino di fede, delle piccole comunità di famiglie, delle piccole cellule, delle piccole fraternità. Ecco, in questo momento in cui la tecnologia in fondo ci rende così distanti gli uni dagli altri, illudendoci di essere vicino perché continuamente raggiungibili, abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza dell'incontro personale, di cenare con un'altra famiglia, di poter parlare, di fare mentre noi parliamo che i nostri figli possano giocare insieme. Ecco, queste piccole comunità di famiglie che si sostengono all'interno di una grande comunità ecclesiale, parrocchiale o di un movimento o di una comunità religiosa, ecco, questo terreno fertile intorno a noi è ciò che ci può permettere di andare avanti con la nostra casa e che l'esperienza della nostra casa sia realmente un'esperienza di memoria del Signore. Ecco, purtroppo vedo che le famiglie che si isolano difficilmente ce la fanno a rimanere unite, poi alla fine facilmente vengono travolte dal male, mentre quelle famiglie che hanno altre famiglie che fanno un cammino con loro in tanti modi diversi, già lo scoprire che le difficoltà che abbiamo noi ce l'hanno anche gli altri, ma soprattutto la testimonianza degli altri fratelli e anche l'aiuto reciproco, sia economico, sia nelle cose pratiche, sia nel come sostenersi dei figli, nel consiglio di come condurre la vita familiare. Ecco, questo qua è una condizione molto importante perché le nostre famiglie, le nostre case possono andare avanti in maniera positiva. Ed è, concludiamo la nostra meditazione con l'ultima testimonianza che tratta da questo libro, La regola dell'amore, un cammino per famiglie nell'epoca dell'incertezza, di Gianluca Attanasio, Lidia Catalano e Ilaria Giudici, che racconta proprio questa esperienza di aiutarsi tra varie famiglie.
I due sposi si conoscono da poco e vengono da storie molto diverse, eppure sanno di avere in comune lo stesso desiderio. Vogliono condividere tutto e amarsi senza riserve. Ma in concreto non avevamo ancora capito cosa volesse dire volersi bene. I primi tempi a Torino sono molto duri. La coppia entra in una spirale di rabbia e isolamento dal mondo esterno. Luisa e Andrea rimangono fedeli alla messa, ma a casa litigano tantissimo, anche in maniera verbalmente violenta. Lei comincia addirittura a pensare di aver fatto un passo azzardato. Dopo aver ricercato da sempre questo amore infinito, vive nel timore costante di essere abbandonata. Il suo dramma è così profondo che non riesce a far altro che riversarlo sul marito, con una pioggia di recriminazioni e offese. Andrea invece non parla, è un ragazzo molto introverso e questa sua riservatezza agli occhi di Luisa appare come un limite insormontabile. Avevamo due caratteri forti, io parlavo molto, lui no, ma nessuno dei due cedeva. Io avevo anche la presunzione di aver già capito tutto e che lui non potesse portare nessun valore al matrimonio. La situazione diventa difficile. Ed entrambi rimangono bloccati sulle proprie posizioni, senza riuscire a fare un solo passo verso l'altro. In quel momento si fa chiara la percezione di dover chiedere aiuto. In quello stesso periodo, anche un'altra coppia che ci avevano presentato i sacerdoti cercava la compagnia più stretta di un'altra famiglia. Così abbiamo cominciato a vederci. Ci siamo trovati anche se non ci conoscevamo, perché avevamo lo stesso bisogno. Non c'è stato spazio per pretesti o convenevoli. Luisa e Andrea decidono di trasferirsi in un appartamento accanto ai loro nuovi amici, Lucia e Carlo, e danno avvio a un'intensa vita comune che nel tempo cambia il rapporto tra i due giovani. Guardando il modo con cui i nostri amici affrontavano le decisioni da prendere, ci siamo chiesti: ma perché noi dobbiamo sempre essere così aggressivi? Non possiamo discutere in maniera serena come fanno loro, racconta Luisa. Inoltre, il valore che gli altri davano a mio marito ha cominciato a far mutare anche in me l'atteggiamento nei suoi confronti. Ho cominciato a comprendere e apprezzare il valore aggiunto che portava alla mia vita. Lentamente si rende conto che rimanendo sulle sue posizioni non avrebbe mai scoperto chi era veramente Andrea. In alcune occasioni capisce, per esempio, di non dover sempre avere l'ultima parola. Lui poteva avere un'altra visione delle cose, ma non per forza era quella sbagliata. Mi rispondeva sempre in un modo che non mi aspettavo e dopo un po' ho cominciato ad accorgermi che aveva ragione. Spesso è capitato anche per cose banali. Una volta dovevamo comprare delle tende. Lui diceva che erano troppo corte, ma io mi ero fissata e così le abbiamo comprate. Alla fine, in effetti, aveva ragione lui. Nel tempo i due giovani imparano a guardarsi davvero, a mettere in connessione le loro anime. Lei comincia a parlare di meno, a stimarlo, a riconoscere il suo valore. Lui comincia ad aprirsi al dialogo. Questo permette alla coppia di maturare, il cambiamento è visibile anche quando la vita presenta problemi più drammatici delle tende del salotto. Luisa scopre di avere dei problemi di salute che sembrano essere di impedimento all'arrivo dei figli. La situazione non è semplice, ma entrambi la vivono con grande coraggio, sostenendosi reciprocamente e affrontando ogni imprevisto come occasione per approfondire il loro rapporto. Oggi che la casa è allietata dalla voce allegra di Stefano e la moglie accarezza una seconda pancia già bene in vista, Andrea ammette con aria serena: da soli non ne saremmo mai potuti uscire. Ma la cosa di cui ci siamo accorti nel dialogo con gli amici e i sacerdoti è che spesso sono le cose più semplici quelle che possono aiutare.
Cari amici, prima di aprire i microfoni di Radio Maria ai vostri interventi, per poter fare domande sulla meditazione che abbiamo fatto questa sera insieme, desidero rileggere il Salmo con voi. L'abbiamo letto all'inizio e lo rileggiamo ora, dopo le parole che abbiamo ascoltato, che ci hanno aiutato a capirne di più il senso profondo. Ecco, lo leggiamo con l'augurio che questo possa diventare un salmo che chiede a Dio che la nostra casa sia un luogo di memoria del Signore dove i nostri occhi sono rivolti ai fedeli del paese. Salmo 100. Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando verrai a me? Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male. Non mi sarà vicino. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio, non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno, chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Sterminerò ogni mattina tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore. Ecco, potete chiamare per fare delle domande o delle brevissime osservazioni o testimonianze sull'argomento che abbiamo trattato insieme. Pronto?
Don Gianluca, buonasera, sono Menio, telefono da Alatri, in provincia di Frosinone. Ho ascoltato
Bene,
molto
ciao,
attentamente.
buonasera.
Buonasera. Le faccio una domanda, poi sento per radio, così non ha problemi.
Sì.
Le volevo soltanto chiedere questo. Io faccio riferimento a quello che lei ha detto, la parabola del grano e della zizzania, no? Che non va estirpata, ma
Sì.
va raccolta insieme al grano, quindi dobbiamo accettare il male che abbiamo a fianco. Però mi chiedo, il libero arbitrio quando interviene in questi casi per poter scegliere di vivere insieme a un malvagio oppure no?
Sì, ti ringrazio Nemio della domanda che hai fatto. Sì, l'argomento del grano e della zizzania l'ho toccato solo di sfuggita, quindi la tua domanda è più che giustificata. Ciascuno di noi può scegliere di fare il bene e fare il male. È giusto, e anche l'abbiamo visto nel Salmo, che noi ci allontaniamo da chi fa il male. Dobbiamo, se è possibile, correggerlo, ma Ecco, da questo punto di vista è molto importante quello che Gesù ci ha insegnato, che ci ha insegnato una procedura per la correzione. Prima si dica alla persona in privato, personalmente a quattro occhi. Questo qua dobbiamo domandarci se noi, quando vediamo qualcosa di sbagliato, la prima cosa che facciamo non la andiamo a riferire a qualcun altro, invece che parlarne col diretto interessato. Se la persona non accetta, Gesù ci dice: parlane davanti a due o tre testimoni, in modo che la persona corretta da più persone possa più facilmente percepire la gravità del male commesso. Poi San Paolo dice: se anche dopo questo ammonimento la persona non desiste, richiamalo davanti a tutta la comunità. Se anche dopo questo richiamo alla comunità non desiste, San Paolo dice, cioè Gesù dice, sia per te come un pagano e un pubblicano. Cioè, sia per te come uno che non segue la legge di Dio, un pagano. Cioè, possiamo tradurlo, mi sembra che si possa tradurre, devi accettarlo così com'è. Allora, se si tratta di gravi scandali all'interno della comunità cristiana o all'interno della società civile, noi abbiamo anche il dovere della denuncia all'autorità ecclesiale o all'autorità civile, perché ciascuno di noi ha una responsabilità per il bene comune. Vediamo bene quanto l'omertà poi generi, faccia crescere a dismisura il male. Ora, però, ci sono molti casi in cui questa persona che sbaglia, non ha senso denunciarla, magari non è neanche il male che fa, non rientra neanche nella legislazione, non è considerato un reato, e a questo punto quello che noi possiamo fare sono tre cose. La prima, pregare per chi fa il male perché si converta, e questa è la cosa più importante. Il curato d'Ars, attraverso l'offerta della sua vita, le sue preghiere e le sue penitenze, ha convertito tutto il suo paese, attraverso il suo esempio. Ricordiamoci di Giona, che Dio mandò a predicare nella città di Ninive e lui non ne voleva sapere, perché non aveva nessuna speranza che questi peccatori potessero convertirsi. Dio ha dovuto fargli fare un lungo cammino perché lui accettasse questo. E quando si convertono, lui si arrabbia con Dio, perché dice: è ingiusto, dopo tutto il male che hanno fatto. Allora vedete, quindi la prima cosa, quando non possiamo più correggere chi sbaglia, è pregare per lui. Puntare l'attenzione, come dicevo, sulla conversione di noi stessi, perché gli altri si possano convertire, devono vedere il bene operante in noi. Abbiamo ascoltato la testimonianza di questi due sposi che litigavano. Che cosa li ha fatti cambiare? Vivere vicino ad altri due sposi che sapevano dialogare in un altro modo. L'esempio di questi due sposi ha salvato la vita di questo altro matrimonio. È l'esempio buono che converte i cuori. Infine, quando è possibile, anche allontanarci da chi fa il male, perché con la nostra libertà, ovviamente, come dicevo, vogliamo stare vicino non a chi fa il male, ma a chi è di buon esempio per noi e a chi ravviva la nostra speranza. Però ci sono dei casi in cui, ad esempio, se chi sbaglia è un nostro collega di lavoro e noi non possiamo cambiare lavoro, ecco che quella lì è un'occasione che Dio ci dà per imparare la pazienza. È più facile, dicevano i padri della Chiesa, fare il bene che sopportare il male. Sopportare le persone moleste è una delle sette opere di misericordia spirituali. Quando non possiamo più correggere una persona, sopportarla, le persone moleste, cioè le persone che fanno il male, può essere. E qui è solo a questo punto che la parabola del grano e della zizzania diventa per noi decisiva, perché noi dobbiamo cercare di correggere gli altri. Ecco, quando non si può fare niente, obiettivamente non possiamo fare niente, allora ecco che una persona molesta diventa l'occasione del nostro cuore. Se noi siamo veramente umili, abbiamo davanti ai nostri occhi i peccati che abbiamo commesso nella nostra vita, se noi conosciamo quanto facilmente, senza la grazia di Dio, saremmo precipitati nel peggiore dei mali, se dunque siamo umili, più facilmente sopportiamo il male degli altri. E sopportare il male, sull'esempio di Gesù, guardando a Lui, che chiede al Padre che perdoni coloro che lo stanno uccidendo. Ecco qui, in quel punto della croce, vediamo veramente che Gesù è figlio di Dio, perché noi non siamo capaci di questo. Vediamo l'amore di Dio che non si lascia scalfire dal male, che vince il male con il bene, e noi guardando a Cristo, tenendo gli occhi del nostro cuore fissi su di Lui, che perseguire il male nella sua vita, ha costruito un luogo di bene, la Chiesa. E la gente si convertiva per come Gesù li amava. Ha convertito i peccatori, Gesù, perché senza mai acconsentire al loro male, li ha amati profondamente. E queste persone amate molto spesso hanno lasciato la via del male e hanno iniziato a fare il bene. Altri sappiamo dal Vangelo che non si sono convertiti, addirittura l'hanno ucciso. Allora, quando c'è una persona che ci fa il male, noi non possiamo allontanarci, perché non bisogna essere masochisti. Ecco che allora è una grazia che il Signore ci dona per la nostra conversione, perché la nostra anima possa essere più santa e perché un giorno in cielo la nostra anima possa essere più luminosa, assomigliare di più a Cristo, il quale quando viene deriso non si arrabbia e non tiene conto del male ricevuto e per tutti prega. Certo, il male è un grande mistero. Non possiamo pretendere di capirlo fino in fondo, finché siamo sulla terra. Volgiamo il nostro sguardo al bene. Volgiamo il nostro sguardo a chi è più santo di noi. Concentriamoci la nostra attenzione non su quello che fanno gli altri, ma sul cammino di conversione che ogni giorno il Signore ci invita a intraprendere. San Bernardo, nel suo bel libro I gradi dell'umiltà e della superbia, dice che mi sembra il quinto grado della superbia, se non erro, ma il numero ci è di poca importanza. Dice San Bernardo è la curiosità. Sembrerà strano. E commenta San Bernardo come spiega questo. Dice: O uomo, se ti occupassi di custodire la tua anima dal male e di fare il bene, non avresti tempo di interessarti di cosa fanno gli altri, del male che fanno gli altri. Bene, allora abbiamo spazio, cari amici, per un'altra domanda. Pronto?
Buonasera padre, sono
Buonasera,
Angelica da Milano.
Angelica, dimmi.
Ecco, innanzitutto un vivo ringraziamento perché le sue parole sono dei veri e propri consigli evangelici. E poi più che una domanda, io avevo da chiederle una carità. Le volte nelle quali lei ha detto il nome, il titolo del libro che ha scritto, non ero occupata. Me lo può ripetere
No.
un'altra volta per cortesia?
Certo, ti ringrazio Angelica. Il libro si intitola La regola dell'amore, La regola dell'amore, un cammino per famiglie nell'epoca dell'incertezza. Ecco,
Grazie,
editrice San Paolo. Grazie, ciao cara, buona serata. E
grazie. Buonasera, buonasera.
dunque buonasera a tutti i cari ascoltatori. Vi ringrazio di essere stati con me per questa meditazione sul Salmo 10 e concludiamo riprendendo l'inizio del Salmo. Amore e giustizia, voglio cantare inni a te, o oh Signore. Ecco, vi saluto con l'augurio che nel vostro cuore, nel nostro cuore, possa cantare l'amore e la giustizia, che nel nostro cuore non canti il ricordo del male fatto e subito, del male che fanno gli altri, ma del bene che è l'inizio della Gerusalemme celeste e che anche se sulla terra vive dentro il nostro cuore, nel mondo, in una lotta contro il male, è questo seme che siamo chiamati a innaffiare ogni giorno, questo seme dell'amore messo da Dio nel nostro cuore, perché possa fiorire, possa raggiungere più persone possibile, affinché possiamo entrare più persone possibili nel regno che il Signore ci prepara nell'aldilà. Un caro saluto a tutti e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona serata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.